Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Non abbiate paura di essere santi. Raphael Arnaiz Baron, un santo per amico. Un programma di Luciana Acquafresca e Benedetta Lucchi. Terzo incontro, dalla trappa alla santità.
Nei due incontri precedenti abbiamo conosciuto un Raphael brillante, attraente, sportivo, amante dell'arte, della natura, della buona tavola, vissuto nel tepore familiare, che a seguito di qualche giorno di ritiro si innamora dei monaci trappisti e chiede di entrare. Oggi assaporeremo le meraviglie che Dio ha compiuto con lui, dalla trappa alla santità, passando attraverso la croce che non ha mai smesso di brillare.
Supponi di trovarti in casa tua, malato, circondato di cure e di attenzioni, quasi impotente, inabile, insomma, incapace di provvedere a te stesso. Ma un giorno vedi passare sotto la tua finestra Gesù. Se tu vedessi che Gesù è seguito da una folla di peccatori, di poveri, di malati, di lebbrosi, se tu vedessi che Gesù ti chiama e ti dà un posto nel suo seguito, e se ti guardasse con quei suoi occhi divini che irradiano amore, tenerezza e perdono e ti dicesse: «Perché non mi segui?», tu che faresti? Gli risponderesti forse: «Signore, ti seguirei se mi dessi un infermiere, se mi dessi mezzi per seguirti con comodità e senza pericolo per la mia salute. Ti seguirei se fossi sano e forte per poter essere valido». No, certo, se tu avessi visto la dolcezza degli occhi di Gesù, non gli avresti detto niente di tutto questo. Ma ti saresti alzato dal tuo letto senza pensare alle tue cure, senza pensare minimamente a te stesso. Ti saresti unito alla comitiva di Gesù, pur essendo l'ultimo. Nota bene, l'ultimo. E gli avresti detto: «Vengo, Signore, non mi importano le mie sofferenze, né la morte, né il mangiare, né il dormire. Se tu mi accetti, vengo. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Non mi importa se la strada per cui mi porti è scoscesa, difficile e piena di spine. Non mi importa se tu vuoi che muoia con te sulla croce. Vengo, Signore, perché sei tu che mi guidi. Sei tu che mi prometti una ricompensa eterna. Sei tu che perdoni e che salvi. Sei tu l'unico che colma la mia anima». Non ti sembra, carissimo, che tu lo avresti seguito e che nessuna cosa al mondo, e neppure te stesso, avrebbe avuto importanza per te? Ebbene, ciò che succede a me è proprio questo. Sento ben dentro l'anima questo sguardo di Gesù. Sento che niente al mondo mi colma, che solo Dio, solo Dio.
Queste parole sgorgano dalla penna di Raphael un anno prima della sua partenza per il cielo. Sono indirizzate al confratello frate Scelino e racchiudono la sua spiritualità, aperta senza riserve alla grazia e alla parola, alla croce e al regno dei cieli. Questo nostro amico spagnolo ci insegna che, una volta preso in mano l'aratro, non dobbiamo aver paura di diventare santi, perché Gesù e Maria sono i veri artefici di ogni santità. Ripercorriamo le tappe del suo matrimonio mistico. Il 15 gennaio 1933 entra nella trappa e nella cronaca del monastero di quel giorno viene annotato: entra come corista il postulante Rafael Arnaiz Barón, studente di architettura di 22 anni di Burgos. Rafael, pieno di sogni, crede di essere giunto alla meta delle sue aspirazioni e della sua vocazione, in modo che può affermare: «La trappa Dio l'ha fatta per me e ha fatto me per la trappa. Adesso posso morire contento perché ormai sono trappista». Vede tutto con gli occhi di un principiante e perciò con una novità piena di gioia. Per questo scrive a sua madre:
«La campana mi dice che sono le 2 e che devo scendere per il mattutino. Non lo metto in dubbio neppure un istante. E con il pensiero rivolto a Dio e con il cuore contento, scendo le scale del noviziato a tutta velocità ed entro in chiesa, dove il mio Dio sta nel tabernacolo, aspettando i suoi monaci, perché comincino a cantare le sue lodi. Che bello è il silenzio! Il silenzio! Ne sono convinto. Aiuta molto per non perdere la presenza di Dio».
Il nuovo postulante aderisce alla regola rapidamente e con gioia, ma con il suo stile umoristico smaschera anche le difficoltà che da subito incontra.
«Ho una gran voglia di fumare. Sono le 6:30 e casco dal sonno. Qui non posso fare come prima. Aprire prima un occhio, poi l'altro, poi pensare di alzarmi e poi addormentarmi un'altra volta. Ma al tocco della campana dobbiamo essere pronti. Quindi dormo vestito. Benedetta natura, quanti problemi mi dai. Costa molto vincere la carne. Ma con l'aiuto del Signore se ne può fare quello che si vuole».
Dietro alle sue lotte e al suo immancabile humor, già da queste prime lettere scritte dopo pochi mesi alla trappa, Rafael diventa non più solamente un amico spirituale, ma un padre, una guida che mostra la bellezza e la gratuità dell'amor di Dio.
Al termine della giornata vado in cappella e racconto quello che ho fatto al padrone di casa perché ne prenda nota. Gli chiedo che mi paghi tutto in una sola volta il mio lavoro. Sono sicuro di fare un buon affare con un padrone così generoso. Ho pianto lacrime grosse come arance, ma poi, ogni volta che penso che i lavori non durano che un giorno, mentre il riposo dura un'eternità, tutto si fa con gusto e gioia.
Il 18 febbraio 1934 Rafael riceve il bianco abito trappista e, dopo un mese di postulandato, entra in noviziato. Si offre a Dio con la massima generosità e, raccogliendo le sue espressioni, si denota tutto l'impegno serio e cosciente. Ma non mancano mai pennellate umoristiche del suo temperamento.
«Già sono tutto pelato come una palla da biliardo. Bene, non è proprio così, ma con un po' più di pelo. Quando mi trovavo inginocchiato in mezzo al capitolo e tutti i monaci cantavano solennemente il Benedictus, la mia anima era di fronte a Dio e con il cuore ricolmo di gioia gli stavo offrendo il mio sacrificio, ma con lacrime grandi come pugni. Credo che in quel momento gli angeli, al vedermi piangere, cantassero loro il Benedictus. Il cappuccio dà molto calore e quando arriverà l'estate mi squaglierò poco a poco, e un giorno, quando andranno a cercare Fra Maria Rafael, troveranno soltanto l'abito, la cappa, lo scapolare, la tunica, la camicia, i calzini e le calze sono tutte della stessa stoffa e dello stesso genere, di lana bianca. L'unica cosa differente sono i calzoni, che sono ruvidi e di color bigio. Ti assicuro che sto molto comodo».
Passata la Pasqua, Raphael riprende la corrispondenza e racconta con brio la sua prima quaresima in monastero.
In questi 40 giorni ciò che ho fatto è stato digiunare, pregare, far penitenza. Non crediate che in questo periodo dell'anno liturgico siano frequenti volti lunghi e tristi a causa del digiuno. Niente di tutto questo. Si sente la fame, ma con letizia, poiché si fa per il Signore. Posso assicurare che non mi sono mai alzato da tavola così felice come quei venerdì in cui non avevo mangiato che pane e acqua. In questi giorni ho dovuto cantare dal pulpito alcune lezioni del mattutino e vi posso assicurare che non ho passato mai tanti dispiaceri. La voce era tremolante. Prendevo il tono o troppo alto o troppo basso. Inciampavo nel mantello mentre salivo le scale. Nel vedermi sul pulpito, alle 3 del mattino, dominando tutte le teste pelate o calve dei monaci, cominciavano a ballare le lettere del lezionario e improvvisamente mi dimenticavo della pronuncia del latino e non ne azzeccavo una.
Il 29 aprile riceve la visita del suo amico Juan, che lo descrive alla mamma più abbronzato, più forte e ingrassato. Ma dopo pochi giorni si delinea l'impensabile. In maggio appaiono i primi sintomi di uno stato patologico. Raphael non riesce più a lavorare, oppresso da enorme stanchezza e mancanza di forze. La situazione precipita. In 8 giorni Raphael perde 24 chili. Arriva tagliente e inesorabile la sentenza clinica: diabete mellito, e con la diagnosi un rapidissimo aggravamento. Il 24 maggio il maestro dei novizi chiede al papà di Raphael di venirlo a prendere per curarlo in casa. Padre Teofilo, suo confessore, descrive la drammaticità della scena della partenza di Raphael con queste parole: alla fine, dopo molte ore di discussioni, per mediazione della Vergine, lo convinsi che doveva accettare con sottomissione la volontà di Dio. Però la mattina seguente, quando si reggeva a malapena in piedi, nell'accomiatarsi, quasi agonizzante, si avvinghiò a me e disse: «Padre, voglio morire tra le sue braccia». Il Signore accoglierà il suo desiderio, ma prima di giungere in paradiso, Raphael sarà costretto ad uscire e rientrare per ben 3 volte dalla trappa. Durante la sua convalescenza, lunga e penosa, nella corrispondenza di Raphael si inizia a intravedere ciò che di lui ha detto il beato Giovanni Paolo II. È uno dei più grandi mistici del Novecento.
Tutto è nelle mani di Dio. Egli è colui che può risolvere tutto, e io sono nelle sue mani. Ho creduto che Dio volesse portarmi in cielo, ma sembra che non sia ancora l'ora della mia liberazione e che Lui mi voglia qui in terra ancora per un po' di tempo. Sia fatta la Sua volontà e non la mia. Quando sono venuto alla trappa, ho consegnato a Lui tutto ciò che avevo e tutto ciò che possedevo, la mia anima e il mio corpo. Dio è il mio padrone assoluto, e io sono il suo servo che obbedisce e tace. A volte mi chiedo: che vorrà Dio da me? Ma come dice Davide, chi è l'uomo per conoscere i disegni di Dio? Perciò è meglio chiudere gli occhi e lasciarsi guidare da Lui, perché Lui sa cosa ci conviene. Io ero troppo felice alla trappa. La prova che mi ha chiesto è dura, ma con il suo aiuto andrò avanti. E qui, o lì, o ovunque, proseguirò il mio cammino senza retrocedere. Ho messo mano all'aratro e non posso guardare indietro. Dio non solo ha accettato il mio sacrificio quando ho lasciato il mondo, ma mi ha chiesto un sacrificio più grande, vale a dire tornarci. Fino a quando? Dipende da Dio. Lui dà la salute, e lui la toglie. Noi uomini non possiamo fare nient'altro che affidarci alla sua divina provvidenza, sapendo che ciò che fa lui è ben fatto, anche se a prima vista è contrario ai nostri desideri, ma credo che la vera perfezione consista nel non avere altri desideri all'infuori del «si compia la sua volontà in noi».
L'abbandono in Dio di Raphael è autentico e totale. Accetta la prova con amore, lasciandosi portare, come lui stesso scrive, solo da Gesù.
Dio, nella sua infinita saggezza, non chiede all'uomo ciò che desidera per darglielo immediatamente, perché generalmente l'uomo non sa cosa conviene per la sua salvezza. Ma operando al di sopra della nostra ragione e dei disegni dell'uomo, lo porta, lo conduce e lo mette alla prova in mille maniere. L'uomo allora dice: «Signore, perché fai questo?» E Dio sembra dire: «Fidati di me. Voi siete come bambini e per giungere al regno del Padre mio non potete andare da soli né stabilire il cammino. Io vi porterò. Seguitemi, anche se ciò va contro i vostri desideri. Il regno di Dio soffre violenza e per giungere al termine l'uomo non può decidere per dove passare, poiché agli occhi di Dio è come il bambino che appena sa camminare. Fidati di me, dice Gesù, e io ti condurrò. Caro Padre Maestro, io mi faccio portare da Gesù. Quando ero più felice, quando vedevo chiaramente il mio futuro di monaco cistercense, quando non desideravo niente del mondo e il mio unico desiderio era stare fino alla morte con i miei fratelli in religione, Gesù ha detto: «Adesso una malattia e fuori». Bene. Fiat. Cosa posso fare di più?
La mente è limpida e lo stile è scorrevole come sempre. Ora la sua penna ha in più quel distacco maggiore per cogliere con altri occhi il grande dono che Dio concede quando offre a una creatura la possibilità di seguirlo nella via della consacrazione religiosa.
E cosa può dare Dio più grande della vocazione? Ah, miei cari fratelli novizi, non sapete cosa avete, né mai potrete ringraziare Dio a sufficienza per un beneficio così grande. Anch'io non lo sapevo, fino a che non sono dovuto tornare nel mondo, e se prima di andare nella trappa mi sembrava che il mondo fosse pazzo o sconvolto, adesso ho la sensazione che Dio lo abbia abbandonato, che abbia lasciato soli gli uomini, perché costoro, nel loro orgoglio suicida, urlano: «Non abbiamo bisogno di Dio. La società ha perso la ragione e si occupa di tutto, meno di ciò che è l'unico importante. E francamente vi assicuro che vedendo gli uomini così ciechi, si è pieni di tristezza e di voglia di gridare loro: dove andate, insensati o pazzi? State crocifiggendo Gesù, il Nazareno, che ci ha detto di amarci gli uni gli altri. Non vedete che andate su una brutta strada, che la vita è molto breve e dobbiamo approfittarne bene, poiché il giudizio è vicino? Ma è inutile. Nel mondo non si sente parlare di Dio e dei suoi giudizi. Tutto è invidia, ambizione terrena e passioni sfrenate».
Maria Vergine è la bussola, la lampada per i suoi passi, che illumina il cammino gradualmente, attimo per attimo, in modo che il nostro amico Raphael possa ricordare il passato per vivere saggiamente il presente e sperare in un futuro migliore.
continuate a pregare per me la Santissima Vergine, Nostra Signora, come sto facendo io, affinché possa riprendere il mio noviziato e invece di passeggiare in macchina e godere di una buona vita, possa continuare ad accendere e spegnere le candele senza sbagliarmi e tirare il mantice dell'organo quando non funziona la corrente. In fin dei conti, questo è il mio vero posto. Ma noi uomini, che cosa sappiamo di ciò che può accadere? E quando uno si consegna a Dio senza riserve, deve essere disposto a tutto.
Grazie ad un miglioramento della salute, Raffaele ottiene il permesso per trascorrere 2 giorni alla Trappa alla fine di luglio, in occasione della festa onomastica del padre abate. I giorni sono passati velocissimi e al rientro ad Oviedo scrive:
«Guardi, padre, il giorno in cui sono uscito dal monastero, quando durante l'ufficio di nona ero nella tribuna già vestito da secolare, nello stesso momento in cui i padri cantavano, io guardandoli e vedendomi strappato dal coro, ho versato lacrime molto amare. Mi sono congedato da tutti con il cuore, poiché non potevo dar loro un abbraccio e, dopo essermi asciugato gli occhi, ho capito che queste lacrime sarebbero state più gradite a Dio, se invece di guardare tanto i miei fratelli in religione a cui voglio molto bene, avessi guardato di più il tabernacolo. Non le pare? In fondo è più triste uscire dalla casa di Dio che separarsi dagli uomini. Gesù è molto geloso dell'affetto dei suoi figli, ma il cuore non si comanda e il mio mi ha sempre fatto soffrire. E poiché Dio mi vuole più perfetto e migliore, si vede chiaramente che questa prova tanto dura che mi manda mi era necessaria. Padre, chieda alla Signora che io sappia trarne un beneficio, poiché se è bello amare il prossimo, prima c'è Dio e poi la creatura. Le due cose vanno unite, ma prima Dio, sempre Dio e unicamente Dio. Certo, io non cerco di strappare dal mio cuore questi sentimenti, ma ciò che Dio vuole da me è che io li perfezioni. E perciò mi porta qui e là come un giocattolo, facendomi lasciare ovunque pezzetti di cuore.
Raffaele, sulla croce, approfondisce la sua vocazione.
Cercavo Dio, e Dio mi si concedeva in maniera facile. Ho sofferto, ma per Lui. E questo non è soffrire. Avevo speranze, desideri. Volevo essere santo. Pensavo con delizia al coro e ad essere un giorno un vero monaco. Avevo molte cose dentro, reverendo padre. Cercavo Dio, ma cercavo anche le creature e me stesso. E invece Dio mi vuole per Lui soltanto. La mia vocazione era di Dio ed è di Dio, ma dovevo purificarla, dovevo limare le asperità. Mi sono dato al Signore con generosità, ma ancora non gli davo tutto. Gli ho dato la mia persona, la mia anima, la mia carriera, la mia famiglia. Ma mi rimaneva solo una cosa, vale a dire le illusioni e i desideri, le speranze di essere trappista, di pronunciare i voti e di cantare la messa. Tutto questo mi sosteneva alla Trappa, ma Dio vuole di più, vuole sempre di più. Doveva trasformarmi, voleva che solo il suo amore mi bastasse. Quante lacrime costa arrivare a baciare la croce. Prima gliela chiediamo e quando ce la dà, piangiamo. Ma una volta che stiamo sulla croce, come siamo felici nel vederci uniti a Cristo. Lui, essendo Dio, è morto sulla croce per noi. Quindi, se noi lo amiamo veramente, la croce deve essere la nostra delizia. Non le sembra?
Con grande coraggio, Raphael chiede di tornare al monastero come oblato.
Non merito di essere monaco. Cantare la Santa Messa? Signore, se ti devo vedere molto presto, che cosa importa? I voti? Non amo Dio con tutte le mie forze. Perché quindi altri voti? Niente di questo mi impedisce di stare al suo lato, di consacrargli il mio silenzio con gli uomini, di amarlo silenziosamente, umilmente, nella semplicità della condizione di oblato.
Raphael rientra in monastero per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita.
Se tutti sapessero scorgere la croce dietro un sorriso pacifico, se sapessero vedere le lotte immense dietro la pace conventuale, ma no, questo non devo vederlo, solo Dio. Va benissimo così. Non sono lamenti questi, ma tutto il contrario. Com'è dolce soffrire solo per Gesù e per i suoi interessi. Prima, quando vedevo una mancanza o una debolezza in un fratello, mi turbavo, lo giudicavo e provavo repulsione. Ora provo una grande tenerezza. Dolce mite Gesù, perdonami. Non sapevo quello che facevo.
Caro San Raphael, grazie per la tua presenza viva in Spagna e in questa splendida giornata mondiale della gioventù di Madrid. Continua a trionfare nel cuore della tua Signora, la Vergine Maria, regina di ogni vocazione.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Non abbiate paura di essere santi. Raphael Arnaiz Barón, un santo per amico. Un programma di Luciana Acquafresca e Benedetta Lucchi. Terzo incontro, dalla trappa alla santità. I testi di San Raphael Arnaiz Barón sono stati letti da Aldo Russo. Tecnico del suono Silvio Anelli. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.